Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Contatti restiamoanimali@controradio.it.
Buongiorno, buongiorno!
E buonasera a chi ci ascolta da Bologna!
È domenica 31 maggio 2015 e questa è la 275esima puntata di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi,
Giuseppe Coco,
Valentina Reggioli,
Roberta Marino,
Gabriele Palloni,
Francesca De Matteis
e Lorenzo Guadagnucci.
Dopo l'insostenibile puntata di anno 1, propongo una puntata ribelle e di protesta.
Basta rispettare il silenzio elettorale, poi per il resto puoi dire quello che ti pare. Di animali, per esempio, ne possiamo parlare a volontà.
Tanto di loro non se ne occupa nessuno.
Ho una notiziola allegra che sono certa ti piacerà tantissimo.
Immagino, conoscendo i tuoi gusti macabri.
Non so se ricordi che qualche puntata fa avevamo dato la notizia di una vittoria animalista in Molise, dove sono stati recentemente sequestrati dei carri e dei buoi e di conseguenza sono state abolite le famose corse dette carresi.
Sì, ma a cattiva notizia ando sta?
Allora te la servo subito. Gli operatori dell'EMPA che si erano battuti per ottenere questo sequestro si sono visti recapitare a casa una bella letterina anonima contenente minacce di morte.
Allegria!
Vi veniamo a prendere a casa e vi tagliamo la testa. Le carresi non si toccano. Sappiamo dove trovarvi. Questo è il messaggio.
Un classico messaggio di stampo mafioso che conosco bene, come direbbe Montalbano.
Lo stile è anche un po' quello dell'ISIS.
La classe non è acqua.
Noi stiamo con l'EMPA e diamo la nostra solidarietà ai coraggiosi operatori.
Adesso, se non ti hanno dato fuoco alla macchina, passiamo alla rubrica Resistiamo Animali, una rubrica dedicata alle fughe e alle ribellioni animali.
Questa puntata, realizzata con la collaborazione del blog Resistenza Animale, ci porta in Sardegna e per la precisione a Coluccia, in Gallura.
Resistiamo animali! Storie di fughe e ribellioni.
La libertà non è un diritto naturale e inalienabile. È qualcosa che si deve conquistare, perché in ogni luogo, in ogni contesto, c'è qualcuno pronto a farne razzia, a impedirla, a limitarla. E quando si parla di animali non umani, la libertà spesso è una conquista al prezzo della vita. È quanto accaduto alle mucche di Coluccia, penisola nel territorio della Gallura, in Sardegna. Da una decina di anni vivevano allo stato brado dopo la morte del loro proprietario. Divelti recinti, superate le barriere, si erano riappropriate delle loro vite, accudendo i loro piccoli e vivendo serene nella natura. Libere, semplicemente libere. In 7 anni la mandria si era più che triplicata e aveva resistito a tutto, compresi i ladri di bestiame e i tentativi di cattura. Guidate dal toro che qualcuno si è preso la briga di chiamare Red Bull, si erano sistemate in una zona a valle dell'insediamento nido dei gabbiani. Ma nella contea di Palau c'è chi non vedeva l'ora di improvvisarsi cowboy. E il semplice oltraggio di essersi avvicinate a case o strade, di aver osato valicare i confini stabiliti dall'uomo, è stato sufficiente per far partire il rodeo mattanza. Ad aprile di quest'anno è scattata l'ordinanza del sindaco di Palau, il via libera ufficiale per quel massacro tanto atteso e desiderato. Così i nostalgici del Far West, ben protetti dietro la sigla altisonante di sele controllori e autorizzati alla caccia agli animali selvatici, si sono armati di fucili e di coltelli e hanno fatto strage di una mandria. Colpiti ma anche sgozzati e lasciati agonizzare nel sangue, come molte immagini anche di turisti hanno documentato e raccontato diffusamente. E mentre attende di conoscere quale sarà il suo destino, un'altra mandria a Santa Teresa di Gallura difende con forza quello che rimane di un'altra parola: libertà.
Resistenza è anche riuscire a sopravvivere, e non perché devi scappare da chi ti punta il fucile. Perché sei senza cibo, senza uno spazio abitabile, un tetto sulla testa, senza la tua tana. È inventarsi comportamenti, avere intuizioni. È entrare in sintonia con quello che ci circonda. È scoprire di avere un rivale per quello spazio e contenderselo ad armi pari. È trovare strategie di lotta. È coalizzarsi con altri corpi resistenti per creare una rete di sopravvivenza nella quale ci si difende insieme. Il corpo si robustisce, conducendo al proprio interno una lotta che è invisibile ma vitale, fatta di processi biochimici, e diventa mutante. Se lo si lascia fare, ben presto diventa altro da sé, risposta precisa alle nuove esigenze. E la terra torna ad essere la tua terra, spazio vitale per tutti i viventi. I confini, quando ci sono, dovrebbero essere flessibili, filtranti, rispettosi, pensati per la reciproca sicurezza. E invece arrivano gli spari. E le zolle di terra rabbrividiscono nell'assorbire il sangue delle loro figlie e figli. I bovini sono una categoria di schiavi sfruttati e possono vivere solo nelle stalle per soddisfare un fantomatico bisogno umano di latte e carne. Non possono esistere altrove. Ma neppure le loro gesta vengono riconosciute. Le loro ribellioni, le aggressioni, le evasioni, le resistenze disperate che li portano quasi sempre all'immediata esecuzione capitale. Tutto ciò avviene, ma nessuno se ne cura. Tutti dimenticano subito, nonostante i giornali riportino molto spesso queste notizie. Esistenze senza spazio, neppure nella memoria.
Dalla Sardegna voliamo a volo d'insetto fino in Cina per una buona notizia, se Camilla naturalmente non ce la censura.
Che simpatico.
Ormai non passa settimana senza che nei social non arrivi una notizia di liberazione di cani o gatti proveniente dalla Cina.
Sembra che si tratti di randagi o addirittura di gatti rapiti dai giardini delle abitazioni, poi stipati in gabbie e impilati su dei camion, chiamati camion della morte, ovviamente destinati al mercato alimentare.
Gli attivisti animalisti cinesi rischiano in prima persona, fermano i camion e liberano gli animali.
Speriamo che queste notizie facciano ravvedere quegli pseudo-animalisti che continuano a postare messaggi razzisti nei confronti del popolo cinese.
Dopo aver parlato di mucche, di gatti, è arrivato il momento degli insetti.
Parla del magico e sconosciuto mondo degli insetti la nostra rubrica di entomosofia Così parlò la locusta, a cura del filosofo ed etologo Roberto Marchesini.
Siamo alla settima puntata e il titolo stavolta è Orrori microscopici.
Così parlò la locusta.
Così parlò la locusta.
A scuola dal mondo degli insetti. Rubrica di entomosofia a cura di Roberto Marchesini.
A noi mammiferi e più in generale a tutti i tetrapodi, cioè quegli animali che hanno quattro arti, e quindi a partire dagli anfibi, le rane, poi i rettili, poi gli uccelli. La struttura del corpo è caratterizzata da una testa che in qualche modo raccoglie tutto il sistema nervoso. Sì, abbiamo un sistema nervoso periferico, ma diciamo che la centrale operativa è situata nella testa. Questo significa anche che l'interruzione del sistema nervoso dalla testa al corpo determina anche la fine del movimento, la fine della presenza dell'animale. Il mondo degli insetti è un mondo completamente diverso, perché la testa non è una centrale elaborativa, perché tutto il corpo ha centrali elaborative. Quindi potremmo dire che il sistema nervoso è un sistema nervoso diffuso, non è un sistema nervoso nervoso localizzato, che significa che un insetto privato della testa può continuare a muoversi, può continuare a effettuare determinati comportamenti. E questo a noi può sembrare qualcosa di mostruoso, di paradossale, ma è un altro modo di esistere, un modo di esistere completamente differente. Questo però può provocare un senso di orrore di fronte a determinati comportamenti. Io per tanti anni ho studiato la mantide religiosa, in un certo senso ci può apparire quasi un killer del mondo degli insetti, con questa testa triangolare, questo corpo fatto di uncini, questa falsa pupilla per cui hai questa impressione di un occhio che costantemente ti segue, è veramente quasi spettrale la mantide religiosa, e ovviamente ha anche questo carisma legato a questo suo modo di presentarsi morfologicamente. La mantide religiosa è il classico animale che compie una predazione su qualunque piccolo insetto ci possa essere, e quando l'ha catturato con queste zampe, che sono zampe che vengono dette raptatorie perché sono proprio come delle trappole mortali che passano a una velocità incredibile, poi si richiudono e fermano e immobilizzano il corpo di un insetto, ecco, a quel punto la mantide inizia a divorarlo. E lo può divorare da qualunque parte, dalla testa come dall'addome, e lo mangia lentamente, sembra quasi ricamare, passa in maniera circolare, ondulatoria su questo corpo, e ogni volta dopo questa ondulazione una parte del corpo viene smembrata, viene tolta, e fino all'ultimo momento il suo corpo, proprio perché ha questo sistema nervoso diffuso, mostra dei comportamenti. Allo stesso modo, per esempio, l'accoppiamento nella mantide religiosa: il maschio appena vede una femmina, letteralmente ancor prima dell'accoppiamento perde la testa, cioè si vede che ha questa esitazione legata al fatto che la femmina è il doppio e a volte anche il triplo della sua grandezza, e tuttavia è preso da questa frenesia di riproduzione, e quindi entra in copula con la femmina, e tuttavia la femmina, molto più grande e molto più poderosa, durante l'accoppiamento può, non sempre succede, ma può voltarsi e iniziare a mangiare la testa del maschio. Il maschio continua imperterrito nel suo processo di accoppiamento, e anzi molti entomologi hanno sostenuto che l'accoppiamento diventa ancor più vigoroso e pressante, e la mantide quindi piano piano mangia la testa del maschio, il comportamento di copula continua, e finita questa copula la femmina può addirittura divorare completamente il maschio. Questo è uno dei paradossi, degli orrori, che tuttavia ha un suo significato adattativo. La femmina, attraverso questo comportamento, può trasformare il maschio nella casa delle proprie uova.
Ricordiamo agli ascoltatori che allo speciale Così parlò la locusta abbiamo dedicato un banner apposito nel nostro blog. Chi volesse quindi ascoltare tutte le puntate precedenti le trova nella parte destra in alto della nostra homepage www.restiamoanimali.it.
Non solo la Cina ci stupisce per il suo crescente animalismo, anche in Cisgiordania, un territorio senz'altro molto difficile in cui vivere, arriva un'associazione animalista.
Si chiama Palestinian Animal League e ha formato 40 studenti universitari che poi lavoreranno con i bambini per aumentare la loro consapevolezza nel comportamento e nei consumi, a partire dall'alimentazione. Il tutto attraverso giochi e attività artistiche. Per chi volesse saperne di più, www.palanimal.wordpress.com.
E per restare in ambito progettuale, torniamo sul toscanissimo progetto dell'isola Carcere di Gorgona con la nostra rubrica Perle agli umani, perché è uscito da pochissimo L'isola delle bestie, il nuovo libro di Marco Verdone.
Perle agli umani, letteratura per la liberazione.
L'isola delle bestie è un libro di racconti, tutti ambientati all'isola Carcere di Gorgona, e l'autore naturalmente è Marco Verdone, il medico veterinario omeopata che è stato protagonista sull'isola di un progetto straordinario di rieducazione dei detenuti attraverso l'interazione con gli animali non umani. Questo progetto oggi è a forte rischio, Marco Verdone recentemente è stato allontanato dal servizio sull'isola e c'è la prospettiva di una cancellazione di questa esperienza forse unica al mondo. Nel tempo Marco è stato l'ispiratore di una carta dei diritti animali sull'isola di Gorgona e di progetti come i provvedimenti di grazia riguardanti alcuni degli ospiti non umani dell'isola carcere. Stavolta ci regala una serie di racconti. Ne abbiamo parlato con lui.
Sì, è un libro che racconta storie, come è un po' la mia tradizione. Quelle storie che io vivo in modo diretto sull'isola, sul campo, con gli umani detenuti e i non umani ugualmente reclusi, e che sono talmente pieni di emozioni e di vissuto e di esperienze che non possono rimanere dentro di me, e quindi ho bisogno di raccontarle, di restituirle e renderle patrimonio collettivo. Le persone detenute, molte di queste hanno continuato il loro cammino, sono ormai persone libere, con alcune delle quali continuiamo a sentirci, mentre purtroppo molti dei soggetti animali, questi amici che abbiamo conosciuto, non ci sono più. La maggior parte di essi ha perso la vita all'interno di un macello, e quindi io ho il dovere di raccontare anche delle loro vite, del rendere conto del loro nome e di quello che hanno fatto e che ci hanno permesso di conoscere.
Marco, tu da qualche tempo non sei più a Gorgona, sei stato trasferito da autorità, c'è una campagna in corso. Cosa vedi davanti di possibile?
Premetto che questo è un progetto che abbiamo condotto con una comunità molto vasta, sia interna che esterna. In questi 25 anni si è creata una rete fortissima, di grandissima solidarietà e di amicizia, quindi c'è una grandissima attenzione su questa esperienza pilota, innovativa, eticamente riteniamo importante per tutti noi. Indipendentemente dalla mia storia personale, Gorgona è una progettualità che va tutelata e va vissuta come bene comune. Il futuro quale può essere? Può essere che se veramente si fa uno scatto e si decide che tutti gli animali presenti sull'isola vengano tutelati nella loro integrità, nella loro interezza, al di fuori di ogni circuito di sfruttamento produttivo, c'è una comunità forte, singola e associativa che potrebbe far fronte anche economicamente al loro mantenimento, creando una cosa credo unica al mondo, che darebbe merito anche all'amministrazione penitenziaria, che darebbe un grandissimo esempio rieducativo alle persone detenute, e sarebbe un punto di riferimento per tutti coloro che vedono Gorgona come un'esperienza da seguire, un'esperienza ispiratrice.
Ecco, la lettura di questo libro, L'isola delle bestie, edito da Marotta e Caffiero, può essere un buon punto di partenza. Chiudiamo con una piccola lettura dalla prefazione al libro di Marco Verdone, scritta da Silvia Buzzelli, che è docente di diritto penitenziario all'Università Bicocca di Milano. Scrive a un certo punto Silvia Buzzelli: auguriamoci tutti che il progetto da tempo indicato da questo medico di frontiera arrivi nei luoghi del potere per essere capito e fatto proprio.